Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air del Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide e al mio fianco c'è Silvia. Buongiorno Silvia, bentrovata.
Buongiorno e buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnitosi. Secondo il 20° rapporto Censis sulla comunicazione, oggi le prime 5 fonti di informazione più utilizzate nel nostro paese sono i telegiornali, Facebook, i motori di ricerca su internet, le televisioni All News e i siti web di informazione. Gli italiani si spaccano quindi sulla rilevanza dei media tradizionali tra chi non li considera più imprescindibili e chi invece non li reputa superflui. E solo il 37,6% si definisce un patito dell'informazione online. Questo in generale, ma se lo chiediamo ai giovani, oltre il 70% esprime un rifiuto verso i media tradizionali. È abbastanza giustificato. Il 75,5% degli italiani è anche d'accordo nell'affermare che, nonostante i molti difetti, l'informazione sia imprescindibile.
Allora, in questo scenario, più di metà degli italiani ribadiscono che i social media devono lasciare gli utenti liberi di esprimere le proprie opinioni senza paletti su contenuti e modalità. Ricordiamo appunto, no, che lo stesso Mark Zuckerberg è andato pubblicamente a dire: ripristiniamo la libertà di pensiero su Facebook. Interessante questo passaggio. Comunque, tuttavia, e per fortuna dico io, il 38,6% di queste persone ritiene necessario in ogni caso introdurre alcune limitazioni, almeno relative ai contenuti pericolosi.
Sì.
I più radicali, quindi quelli che chiedono garanzia di assoluta libertà, sono il 17,3%. D'altra parte c'è un 40%, poco più, che considera necessaria l'introduzione dei limiti alla libertà di espressione, ma all'interno di queste persone prevale l'ala moderata, siamo intorno al 30%, poco meno del 30%, che vorrebbe solo regole base per moderare i contenuti, contro invece a un 11% quasi favorevoli a una rigorosissima regolamentazione.
La cosa interessante è che poco più di 4 italiani su 10 sanno cosa sia un algoritmo dei social, ossia un insieme di regole che stabilisce quali contenuti mostrare agli utenti della piattaforma all'interagire maggiormente. C'è una sensazione diffusa di diffidenza tra chi pensa che prenda decisioni al posto nostro, che ci sottragga dati personali a nostra insaputa o addirittura che sia un mezzo di sfruttamento capitalista sotto mentite spoglie. Quasi il 60% degli italiani ha una percezione negativa dell'intelligenza artificiale perché si sente influenzato nelle scelte sui motori di ricerca, sui social, sugli e-commerce e anche sui quotidiani online. Leonardo Sando Vadivi qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia. Venerdì, a un passo dal weekend che celebriamo con la prima proposta musicale, un ritorno. Wolfgang Flür, che è stato uno dei fondatori dei Kraftwerk, che torna con un album Times, molto godibile, molto in linea, molto synth ovviamente. E questa canzone si intitola Future.
Eternity. Until they know better, it is recommended to shift present on tomorrow and relish time. There will be much to observe.
Leonardo Sandoval da Vicqui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano con Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia. Oggi si inoltra nel campo dello sport, ma ovviamente è uno sport imparentato con il digitale. Parliamo di e-sports, di gaming, e lo facciamo con Makers, una realtà italiana leader del settore che porta avanti un'importante evoluzione della propria struttura organizzativa con l'ambizioso obiettivo di contribuire alla trasformazione del mondo degli e-sports in un'industria sempre più strutturata e professionale. L'Italia, ricordiamo che tra l'altro è il quarto mercato europeo per il gaming dopo Regno Unito, Germania e Francia, con un giro d'affari di 3,5 miliardi di euro nel 2023. Ne parliamo con il CEO di Makers, Paolo Cisaria. Paolo, buongiorno e benvenuto da Davide Secchi e Silvia Antonini.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, questo eSports, uno sguardo sul mercato odierno, che cosa attrae veramente il pubblico? Chi sono oggi i fruitori e quali sono i giochi preferiti?
Allora, intanto grazie dell'opportunità e partirei da un po' di contesto. Stiamo parlando di videogioco competitivo. Quel fenomeno, diciamo, su scala mondiale ormai parte integrante dell'industria del videogioco, che mette al centro le abilità di gioco dei ragazzi, dei cosiddetti pro player, che hanno delle competenze tali da attirare un pubblico di spettatori, non soltanto gamers, direi in generale appassionati di videogioco, che riescono a riconoscere queste elevate abilità dei professionisti, si legano a loro, li seguono sui loro canali social e iniziano a trattarli come delle vere e proprie star, aggregando, diciamo, fan base numerose, tifando i team di tutto il mondo a cui appartengono. Per venire direttamente, diciamo, alla tua domanda, il target eSport più o meno ricalca quello del mondo dei videogame, dell'industria gaming. Più o meno un 40% di millennial, un 35% di Gen Z. Devo dire che è un pubblico molto trasversale, non solo giovanissimi, addirittura gli ultimi dati ci raccontano un 4% di baby boomers, gente con più di 59 anni, 60 anni, che è comunque attratta dal contenuto competitivo legato a un videogioco. Unica nota sulla quale bisogna lavorare ancora un po' e migliorarci è il peso di genere uomini-donne, ancora un po' troppo sbilanciato verso il sesso maschile, con un 60-65% di predominanza.
E credi che questa cosa possa mutare un giorno, oppure la componente maschile sarà sempre...
Sta già mutando. Sì, assolutamente sì, sta già mutando. Diverse sono le realtà che parlano direttamente a un target femminile. Devo dire che intanto il punto di riferimento è il target dell'industria gaming, che è molto più equilibrato, circa un 50-50 approssimativamente. Quindi l'ambizione anche della nicchia e-sport, del segmento e-sport, è quella di puntare all'equilibrio tipico dell'industria dominante, quindi ci si sta lavorando bene, anche perché l'inclusività è sicuramente uno dei valori che il settore e-sport spinge maggiormente e che maggiormente lo rappresentano. Diciamo che è work in progress, penso su un po' tutti i tavoli di noi addetti ai lavori.
E questo dipende anche dai contenuti, ovviamente, dei giochi. Quali sono quelli che hanno più il favore del pubblico?
Ma dunque, diciamo, allora, al netto di quelle countries tipo l'Italia, dove sicuramente i titoli sportivi ancora hanno un'importanza, per il resto oramai il settore del gaming competitivo ha dei titoli storici, penso a League of Legends, a Valorant, a Dota 2, a CSGO, sono tutti titoli che oramai hanno aggregato decine di milioni di giocatori da tutto il mondo e che continuano, diciamo, a far bene. E ci sono poi dei titoli di nuova generazione, se vuoi, gli ultimi arrivati in termini temporali, penso al Fortnite di turno, agli emergenti Rocket League, a titoli che sono particolarmente attenzionati. C'è un boom dei titoli mobile negli ultimi anni, che sicuramente sono un argomento particolarmente attenzionato un po' non soltanto dai publisher, ma soprattutto dai più giovani.
Sì, Il giro d'affari ha raggiunto numeri ormai importantissimi. Come possiamo suddividere 3,5 miliardi? Quali potrebbero essere i prossimi risvolti in chiave commerciale e pubblicitaria?
Ma dunque, diciamo, per fortuna questo è un mercato che continua a crescere, è una crescita poco sentita e poco percepita purtroppo in Italia, no? Io mi ricordo quando Makers è stata fondata, forse il giro d'affari era pressoché prossimo allo zero, le ultime ricerche danno comunque valori assoluti relativamente bassi, perché stiamo parlando di 50-60 milioni di indotto. Rispetto ai 3 miliardi e mezzo è nulla, ma il tasso di crescita è un tasso di crescita molto importante e decisamente elevato. Addirittura le proiezioni da qua ai prossimi 5 anni parlano di un volume che raddoppierà e si aggirerà attorno ai 6 miliardi. Questo, diciamo, è soprattutto dovuto ai mercati emergenti, penso a tutta la parte asiatica, il sud-est asiatico, la parte del Middle East, tutta l'area Saudi, Qatar, Emirates è particolarmente attenta allo sviluppo dell'industria gaming. Poi ci sono i mercati consolidati, penso il nord americano, e in Europa anche inizia a muoversi qualcosa di decisamente importante. Se penso al percorso che ha fatto la Spagna, piuttosto ai numeri che fa un paese come la Polonia, si sta riducendo molto il gap rispetto ai paesi anglosassoni, ad esempio, che sono stati un po' i leader, no, trainanti del settore fino a qualche anno fa. In Italia abbiamo bisogno di apportare molta credibilità al settore, di far capire alle aziende investitrici che stiamo parlando di dinamiche più complesse rispetto al percepito, che non stiamo soltanto parlando di ragazzi che amano videogiocare, che non sono community così chiuse, e dobbiamo imparare ad usare le stesse metriche, gli stessi linguaggi che sono su tutti i tavoli marketing e centri media più importanti. Quindi il percorso c'è, è un percorso ambizioso, però insomma mi sembra anche che siano parecchi i segnali di crescita. Speriamo che questa previsione dei 6 miliardi e mezzo del 2030-2032 siano rispettati. Fino ad oggi i percorsi di crescita mi sembra che siano stati, io parlo sempre su scala mondiale, decisamente confermati, no? Ne riprova anche l'investimento di 38 billion da parte del PIF all'interno dell'industria, quindi mi sembra che ci sia massima attenzione in termini di crescita anche economica dell'industria.
Ha descritto un po' come si configura questo mercato, se non ho capito male, Medio Oriente, emergente, Stati Uniti consolidato, Europa ancora sta crescendo o si sta posizionando, ho capito bene? E noi come siamo posizionati all'interno del mercato europeo?
Allora, diciamo che in questo momento l'Italia è un paese a cui dover prestare attenzione non tanto per i numeri che sta generando, ma per il margine di crescita del mercato stesso. Purtroppo devo dire che siamo partiti insieme ad altri paesi, diciamo, vicini a noi, penso a Spagna e Francia, ma stiamo rimanendo un po' troppo indietro rispetto a loro per motivazioni diverse. Il mercato spagnolo è esploso, è cresciuto tantissimo, è un mercato forse oggi il più vicino a quello UK. Il mercato francese è un mercato dove le istituzioni sono intervenute regolamentando il settore. In Italia abbiamo bisogno in questo momento di restituire credibilità anche nei confronti poi di tutti gli stakeholder che possono aiutarci a far crescere questo segmento. Ripeto, è un lavoro in Italia sempre leggermente più faticoso rispetto ad altri paesi. Noi abbiamo, come Makers, deciso di testare il nostro modello volutamente nel nostro paese. È un modello profittevole quello della nostra azienda. Abbiamo iniziato un percorso di scalabilità proprio dai paesi più vicini a noi, Spagna e Portogallo in particolare, e sono convinto che l'Italia abbia un leggero gap però recuperabile. Oggi, se non sbaglio, i dati ci posizionano più o meno come il quarto paese in Europa, quindi non è che stiamo parlando di una realtà così arretrata, però avendo l'opportunità di dialogare quotidianamente con i miei colleghi di altre organizzazioni o di altre società che si occupano della parte di videogioco competitivo, mi rendo conto che ci siano ancora delle mancanze rispetto ai percorsi di crescita esponenziali che stanno riuscendo a fare in altri paesi, altri team. Ne riprova sempre, per portare degli esempi, il fatto che al partnership program dell'IWC, che è l'evento mondiale più importante che c'è attualmente nel nostro mercato, di 40 paesi che attingeranno ai 20 milioni di finanziamento da parte della Federazione Saudita eSport, non ce ne sia uno italiano. Questo purtroppo è ancora un dato. Ecco,
ecco. Lei ha parlato di credibilità, ha insistito su questo tema più volte. Sì. Cosa vuol dire esattamente? In che senso manchiamo di credibilità?
Manchiamo di credibilità percepita in particolar modo ancora in Italia. Sentir parlare di e-sport, noi siamo stati un trend nei primi 3 anni, quelli che vanno più o meno dal 2016 a pre-pandemia. La pandemia, purtroppo, il contesto Covid, contrariamente a quello che si lascia pensare, ha accresciuto sicuramente i dati di consumo di contenuto digitale, ma ha frenato molto il percorso invece di posizionamento degli eventi live del settore e-sport. Noi, quando parliamo di e-sport, di videogioco competitivo, non stiamo parlando contenuti gaming, stiamo parlando di vere e proprie realtà che entrano nei palazzetti piuttosto che negli stadi, sì, e hanno bisogno del contatto con il pubblico. La credibilità è in parte data dal contesto, è in parte data dalla capacità professionale di sapersi rapportare con degli investitori, no? Con dei brand che vengono a supportare, diciamo, i percorsi di crescita. Su questo in maniera autocritica dico che abbiamo mancato in passato in qualcosa. Poi Makers ha fatto un percorso marketing che è facilmente dimostrabile. Noi abbiamo gestito brand importantissimi, Mercedes-Benz, Armani inizialmente, Dolce & Gabbana, ma in generale in Italia c'è ancora il bisogno di toglierci di dosso qualche pregiudizio, ecco, che accompagna un po' il settore.
Ecco, quanto pesano queste partnership con i brand nel vostro, ma per voi o nel mercato in generale, se c'è questo dato?
Nel mercato generale inizialmente hanno pesato relativamente, tant'è che noi in questo momento stiamo vivendo una fase di ricostruzione del mercato, no? Io parlo sempre a livello globale. Le organizzazioni stanno andando avanti in questa maratona, no? In questo processo che dura nel tempo, no? Di costruzione di un'industria, perché poi non ci dimentichiamo che qui parliamo di innovazione pura, cioè si sta raccontando la costruzione di un'industria, il percorso di avviamento di un'industria. Inizialmente alcuni modelli erano eccessivamente sbilanciati verso il pricing pool, no? I montepremi che venivano vinti nei grandi tornei, e tanto, diciamo, per essere chiari, ci sono tornei dai montepremi plurimilionari, tocchiamo cifre importanti. Questo sbilanciava molto il modello di sostenibilità dell'azienda, no? Che
certo,
era concentrata nella spesa verso il player, puntando, diciamo, al pricing pool. Fortunatamente i modelli si stanno ridisegnando. Makers ha sempre lavorato su un modello molto sbilanciato sulla parte di agenzia di comunicazione e marketing, e diciamo nel nostro caso le sponsorizzazioni hanno avuto un peso importante fino ad oggi.
Ecco Paolo, abbiamo accennato ampiamente a Makers, ma facciamo un po' il punto della situazione: come nasce, come cresce e come si evolve e come si evolverà in questo 2025.
Allora, dunque, insomma, noi siamo vecchiotti nel mercato, siamo nati nel 2017, questo è l'anno per noi della fase di scale up internazionale. Abbiamo aperto un ultimo round di investimento con una post money a 15 milioni, destinato soprattutto alla crescita sui mercati di cui abbiamo parlato e anche al potenziamento e all'ingresso di una piattaforma di gestione dei talenti. È il nostro progetto di punta, si chiama eScout e quest'anno sta vedendo finalmente la luce dopo un periodo di incubazione e rifacimento che è durato più di 4 anni. Questa è l'attività che stiamo principalmente portando avanti in termini di crescita e di sviluppo. Siamo convinti che quest'anno, insomma, sia un anno spartiacque non soltanto per noi ma per diverse realtà. Continuiamo a consolidare il percorso nello sport tradizionale, noi anche per natura, per identità e diciamo per compagine societaria siamo molto vicino al mondo sportivo e manteniamo le collaborazioni con Al Nassr, Atletico Madrid, Inter e federazioni sportive e cerchiamo sempre di raccontare il videogioco competitivo, l'eSports e in generale il gaming o quella branca del marketing che possa sfruttare il gaming come un linguaggio di comunicazione sempre a servizio di player appartenenti all'industria sportiva, no? Per attrarre fan base internazionale, per fare attivazioni con alti tassi di engagement e tutto quello, diciamo, che può generare KPI e metriche di interesse per i singoli attori, i singoli player. Siamo sicuramente abbastanza carichi di lavoro, però allo stesso tempo sempre molto motivati. Non è semplice perché veramente siamo un po' i pionieri, no? A volte ci hanno paragonato alle prime squadre di calcio quando il calcio è nato, no? Nei secoli passati. Forse è così, forse no, questo lo scopriremo. Sicuramente i palazzetti continuano ad essere pieni. Il nostro campione del mondo di EAFC ha toccato picchi di 260.000 viewers, spettatori durante i suoi ultimi match internazionali. Insomma, ripeto, ci sono dei numeri sicuramente stimolanti, no? che fanno ben sperare. Testa bassa, occorre lavorare, bisogna lavorare molto.
Anche perché poi l'ambito è sempre in costante crescita di attenzione, di contenuti, quindi c'è poco da stare là a crogiolarsi. E allora, grazie, ringraziamenti a Paolo Cisaria, CEO
grazie
di Makers, oggi ospite di Leonard Sandovadevi qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano e lunedì anche sulla prima pagina del nostro quotidiano dell'Inet, quindi non perdetelo. Grazie ancora Paolo e alla prossima. Buon
grazie
weekend.
Grazie a voi,
a presto.
Buona giornata, buon weekend.
Daisy's a raider. like mouths to be fed. Shouting out in the street, conspiracy.
Leonardo Sandova di V, qui delle frequenze Radio Atlanta Milano, a un passo dal weekend. Chiudiamo parlando di Search Engine Optimization, ossia di SEO applicata a Instagram. Prima però ricordiamo che abbiamo ascoltato un pezzo distopico, come ha detto il nostro regista Mauro Magnitosi, a cui ovviamente non è assolutamente piaciuto dal punto di vista radiofonico. A me ha ricordato questo album di David Longstreet, ex o forse ancora dentro i Dirty Projectors, gruppo particolare uscito all'inizio degli anni 2000 da Brooklyn, e ha ricordato certo art rock avanguardista britannico tipo Carvedere, Hetfield and North, pensi che iniziano in un modo, proseguono in un altro e poi si concludono in una maniera assurda. Insomma, ci sono chiaramente anche dei riferimenti in questo Song of the Earth ai Beach Boys, come pure agli XTC. Andate ad ascoltarlo, questo qua è tra l'altro la canzone Gimme Bread, Dammi il pane. Non male, non male, secondo me. I pareri sono discordanti. Ma adesso, appunto, parliamo di Search Engine Optimization, però applicata a Instagram. I consigli di Hootsuite, con oltre 2 miliardi di utenti attivi al mese. Instagram non è un mistero, è una delle più grandi piattaforme social media con un motore di ricerca integrato. E oggigiorno gli utenti non si limitano a scorrere i loro feed, ma cercano attivamente marchi, prodotti e contenuti utilizzando parole chiave, hashtag e persino la pagina Esplora. Cos'è la SEO di Instagram e perché è importante? Instagram SEO è la pratica di personalizzare i contenuti Instagram per ottenere la massima scoperta nei risultati di ricerca sulla piattaforma. E i risultati di ricerca Instagram possono includere contenuti, account, audio, hashtag, luoghi, reels pertinenti. Quando un utente inserisce parole chiave correlate all'attività nella casella di ricerca Instagram, il tuo account, il contenuto vuoi che tu, che appaia in cima, insomma. Per illustrare l'importanza della SEO sui social media, quindi la software di gestione di profili sociali, software house Hootsuite, ha condotto questo esperimento. La conclusione principale: i post ottimizzati per la SEO possono ottenere il 30% in più di engagement.
Quindi bisogna fare SEO.
Esatto, ma c'è un elenco di modi in cui le tattiche SEO di Instagram possono essere utili. Incominciamo a vederli, cara Silvia.
Beh, allora, ovviamente diventi più rilevante. Se la SEO viene ottimizzata, i contenuti possono comparire in alto nelle ricerche, quindi insomma sei più avanti e ti vedono meglio gli utenti e quindi è possibile raggiungerne di nuovi. Poi aumenta il pubblico organico, in modo organico.
Sì, in maniera organica.
Quindi non devi pagare, ecco, esatto. Questo sostanzialmente. Perché se fai bene la SEO, cioè coinvolgimento, follower, clienti e appunto non devi pagare pubblicità.
E poi devi accarezzare l'algoritmo. Esatto. Man mano che Instagram continua a migliorare le sue funzionalità di ricerca, è più probabile che i contenuti SEO friendly ottengano un posizionamento più alto e siano favoriti dagli algoritmi di Meta.
Poi aumenta la portata a lungo termine. Diciamo che i post di solito producono effetti molto brevi, effimeri, no? Invece i contenuti ben ottimizzati possono continuare ad attrarre visualizzazioni, coinvolgimento, interazioni, insomma, rimangono lì e te li ricordi e vedi più cose, più volte.
Inoltre, creare contenuti ottimizzati per la ricerca può aiutarti a distinguerti e a ottenere risultati migliori nel tempo rispetto ai concorrenti nella tua nicchia. Quindi cerchiamo di ottenere dei vantaggi competitivi. 4 sono i fattori di ranking SEO di Instagram. Secondo la piattaforma, questi fattori contribuiscono a determinare cosa e come i contenuti vengano mostrati nei risultati di ricerca. E allora il primo è cerca testo.
Chiaramente,
Instagram,
no?
Considera il testo che gli utenti digitano nella barra di ricerca il fattore più importante. Ecco, in base ai termini di ricerca, la piattaforma cerca nomi utente, biografie, didascalie, hashtag e posizioni pertinenti.
E poi c'è l'attività dell'utente. E la piattaforma li considera, diciamo, molto se sono ben visualizzati, poi considera le interazioni con hashtag, eccetera, eccetera. Mostra la piattaforma, quindi mostra gli account e gli hashtag il cui utente ha interagito più spesso, no? Rispetto ad altri risultati.
Matematico Watson, direbbe qualcuno.
E poi ci sono dei segnali di popolarità. Dopo aver dato priorità a questi due elementi che abbiamo appena citato, la piattaforma classifica i risultati in base alla popolarità, quindi al totale di click, mi piace, condivisioni e follower. E c'è anche la data di pubblicazione. E infatti la piattaforma tende a mostrare i post più recenti nei risultati di ricerca, anche se, vabbè, magari non stiamo parlando proprio di Instagram, però a me è capitato di vedere spesso dei post vecchi e la gente che ci casca, no? Come se fossero cose
perché sono abituati a vedere sempre cose nuove.
Ma perché il senso è che la piattaforma i social network sono il regno del qui e ora.
Sì,
no?
Esatto.
Però
ogni tanto l'algoritmo
del situazionismo
ti piazza qualcosa di 4 giorni prima e già cambiato tutto quanto.
Sì, però io ho visto anche cose di 6 mesi prima, cioè gente che ci cascava, capito? Ecco, per cui attenzione, perché è vero che tende a pubblicare, a riproporre i post più recenti, però io vedo anche cose piuttosto vecchie.
Hootsuite comunque aiuta per chi non ha familiarità con la SEO e offre 3 semplici passaggi per iniziare a ottimizzare i contenuti. Prima di tutto bisogna comprendere il pubblico di destinazione, cioè prima di poter personalizzare i contenuti in modo che appaiano nelle ricerche giuste bisogna comprendere la mentalità addirittura del pubblico di riferimento. Poi condurre ricerche su parole chiave e hashtag. Dopo aver risposto alle domande del primo passaggio ci sono buoni punti di partenza per dare vita, dare il via alla ricerca di parole chiave. La ricerca mira a restringere il campo delle frasi, delle parole, degli hashtag pertinenti alla attività che si considera e poi aggiungere parole chiave al contenuto, questo che cerco di fare costantemente non serve assolutamente niente perché non so farlo. Dopo il secondo passaggio infatti bisognerebbe avere un buon elenco di parole chiave e frasi da integrare nel proprio contenuto. Il consiglio è raggrupparle per tema, prodotto e qualsiasi cosa abbia senso per la propria attività, in modo da avere gruppi separati di parole chiave da testare, da ruotare. Devo imparare, io proprio non ci sono. E quindi Dionel, adesso non dovevi vi dopo avervi elargito qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano i consigli per fare della sei o bene
su Instagram,
poi un giorno vi spiegheremo anche altre cose che poi personalmente io non so come fare, però ve lo spieghiamo e vi puniamo, anzi puniamo il nostro regista Mauro Magnitosi con un'altra canzone di quelle bellissime radiofoniche,
quelle che lui amerà molto.
No vabbè, lei è Yukimi ed è ancora in un gruppo molto strano che si chiama Little Dragon, che sono formati nel 1996, sembra ieri, invece fra un po' saranno 30 anni. E Yukimi Nagano, che è insieme ai Little Dragon una delle esponenti della moderna o quasi moderna musica dance elettronica svedese, lei che invece non è svedese, e decide finalmente di approdare un album solista che si intitola For You, cioè per voi, per noi. Canzone qua pop che si muove però anche tra richiami soul e nu jazz anni 90. Tra l'altro, in questa canzone che andiamo ad ascoltare, che per quanto mi riguarda è assolutamente ottima, e effettivamente ho visto adesso su uno dei quotidiani principali italiani: riponete o voi le speranze di rifare l'armadio stagionale perché fa ancora freddissimo, che non è vero, però va bene così. È un matrimonio con Björk in qualche modo, no? Di elettronica minimale e armonie. Quindi questa è Winter Is Not Dead da For You, Yukimi e Dionel da Sound of ADV, qui dalle frequenze di Atlanta Milano vi saluta e vi rimanda mercoledì prossimo. Ciao. I'm